File 11, pagina 89. Figli postmoderni. Ascoltare le storie del noce è come essere invitati per colazione e vedersi servita della bagna cauda. Impossibile uscirne con un senso di buona digestione. Le storie scuotono, rimbalzano, indignano. Perché non si fa niente per le famiglie, per educare questi genitori? Perché i servizi sociali non intervengono drasticamente a salvare certe situazioni invece di paralizzarsi in un deleterio attendismo? Perché al noce non denunciano con severità questi genitori? Il mio è un qualunquismo istintivo da strada che espongo senza avere condia ad Anna, la responsabile degli affidi. Anna ha una voce che sorride, repentina ma pacata. È la moglie di Luigi Piccoli. Ma non credo rida per questo motivo. È lei a spiegarmi con estrema precisione, implodendo i miei dubbi con terminologie più appropriate, le dinamiche emotive e normative dell'affido e a delinearmi la nomenclatura delle procedure. I suoi racconti intrecciano necessariamente quelli della storia dell'associazione, quelli personali di volontaria della prima ora e quelli di madre affidataria in uno dei primi casi seguiti dal noce nel 1989. Alcune storie che ti hanno raccontato i genitori affidatari sono storie limite, perché l'affido diurno ha un senso quando si ritiene che un genitore sia valido, ma che non abbia la possibilità di gestire tutta una serie di impegni della giornata. A questa genitorialità non così compromessa si affiancano dunque figure di sostegno che possono essere d'aiuto nelle incombenze della quotidianità. In alcuni casi possiamo avere forti dubbi sulle capacità educative di certi genitori, ma le decisioni spettano ai servizi sociali e in ultima istanza al Tribunale dei minori. È una questione legislativa, poiché un bambino di fatto è affidato ai servizi sociali per l'idoneo collocamento, così parla la legge. Ed idoneo collocamento significa la famiglia affidataria, la comunità o quando c'era l'istituto, secondo il progetto che viene stilato individualmente per quel caso. Agli inizi del noce, la seria e confermata autorità delle suore divenne un requisito sul quale i servizi sociali confidarono per poter risolvere alcune delicate situazioni legate al disagio minorile. Il noce divenne un ricettacolo sensibile nel quale segnalare e ricercare famiglie disposte a prendere in affido i bambini, e così i ragazzi dell'associazione si mossero nel paese attingendo dapprima alle conoscenze dirette nella cerchia delle amicizie, poi allargando ed organizzando le competenze quando vi fu una più diffusa riconoscibilità ed una maggiore diffusione di una coscienza legata all'affido. La legge che disciplinò questo istituto, la 184, era infatti stata promulgata solo 3 anni prima all'inizio dell'attività del noce e regolamentata assieme a quella dell'adozione. Come associazione, nei primi anni si focalizzarono soprattutto sulla sensibilizzazione alle tematiche dell'accoglienza in genere, alla famiglia aperta, non necessariamente connessa ai minori, ma comprendente anche l'anziano da accudire o l'adulto che necessitava di una famiglia di appoggio. Facemmo molta sensibilizzazione sul territorio, così mi dice Anna, spiegando soprattutto la differenza tra affido ed adozione, per la quale, ancora oggi nell'immaginario collettivo, i confini sono labili, specie con l'istituzione di nuove progettualità come l'affido condiviso dei genitori separati, oppure l'affido preadottivo. Le tematiche dell'affido sono più complesse rispetto all'adozione, perché comprendono dinamiche come il rientro, il mantenimento delle relazioni, la non conflittualità con la famiglia di origine, e di messaggi positivi da dare al bambino rispetto alle sue radici. Quando ci muovemmo a Casarsa, trovammo le porte spalancate, perché il paese è sempre stato sensibile al sociale. noi non eravamo ancora formati su ogni problematica riguardante l'affido, ma quel pizzico di avventatezza nostra e dei nostri amici inaugurò questa esperienza. Eravamo tutti fortemente convinti che se una famiglia poteva disporre di uno spazio e di un letto in più, era già sufficiente per intraprendere quella strada. Poi organizzammo veri e propri corsi, dapprima allargati alla cittadinanza, poi riducendoli, come tuttora avviene, a gruppi ristretti di coppie interessate all'esperienza. Il Noce è stato ed è attualmente una cartina al tornasole dei mutamenti sociali degli ultimi 30 anni. Nel suo contenitore di esperienze convoglia la strettoia di un imbuto che lascia fluire l'olio esausto di una società in decadimento, il liquido nero impermeabile che soffoca il respiro della sua evoluzione sana. Sebbene la legge non lo prescrivesse, all'inizio i casi passati dal Noce riguardavano situazioni di indigenza economica, risultato, o più che causa, di situazioni di povertà ambientale, di genitori minus, incapaci materialmente di provvedere alla vita dei figli. Le esigenze si sono poi trasformate in un sostegno educativo, ricercando figure che potessero assicurare continuità nella crescita dei bambini. Oggi il fenomeno si sta radicando in ceti medio-alti della società, in famiglie che godono di benessere economico e riconoscimento sociale, ma squilibrate da un punto di vista relazionale. L'attualità parla poi le diverse lingue straniere degli immigrati, che delineano un quadro sociale del tutto nuovo, dove ristrettezze economiche e difficoltà di integrazione plasmano la criticità del tessuto. Negli anni abbiamo vissuto sulla pelle queste differenze. Se i primi affidi riguardavano, come prevedeva la legge, sostegni di tipo educativo, oggi ci ritroviamo ad arginare problematiche quasi patologiche legate alla difficoltà ad essere genitori. Oggi l'affido diventa quasi terapeutico, perché la situazione è decisamente molto, molto più complessa di un tempo. I bambini vivono delle vere e proprie lacerazioni di cui bisogna tenerne conto. Il problema è sempre lo stesso, oramai già evidenziato più volte anche dalle famiglie che hai sentito. La mancanza, cioè, di una rete parentale, come c'era una volta, induce le famiglie ad essere sempre più ristrette, isolate, impoverite socialmente. Ciò che ha salvato le nostre storie personali è stata invece la possibilità di avere nel nostro nucleo familiare allargato figure positive di riferimento, il nonno, lo zio, l'amico di famiglia, il maestro. Sono figure significative per un bambino nel modellare la sua vita. Venendo esse a mancare, lui stesso non ha più stimoli per esprimersi positivamente o per far emergere il suo malessere. È lui il nostro punto di osservazione per capire le famiglie. È attraverso lui che si esprime il disagio più esteso. Una nuova problematica restringe ora le quinte del Noce, un proscenio sul quale gli attori co-protagonisti interpretano con più difficoltà la mise en scène del loro ruolo. È un altro dei tanti problemi figli della modernità, di un ingranaggio sociale in continuo e complesso movimento, di una crisi silenziosa che si sta insinuando e si tramuterà presto in raucedine. Ciò che si chiede ad una famiglia affidataria, come è già stato detto, è di essere una risorsa per un'altra famiglia in difficoltà. Non si tratta semplicemente di accogliere un bambino, ma di concedere ai genitori naturali, con un affido consensuale o giudiziario, un periodo di tempo per concentrarsi sulle loro competenze ed appropriarsi di un compito educativo. Questa è la finalità dell'affido, ed il rientro in una famiglia finalmente risanata corrisponderebbe all'optimum dell'esperienza. Orbene, oggi le famiglie italiane non hanno più queste grandi risorse da poter ospitare un bambino in casa. Le nostre villette di campagna sono oramai cartoline datate più adatte a variegare l'intervallo RAI che a costellare il panorama dei nostri paesi. Appartamenti anonimi in palazzi dall'estro postmoderno sembrano la risposta più accessibile per un mutuo trentennale, dove due camere sono un lusso e la terza un gioco enigmistico di charade ricettive. Per le famiglie gli spazi vitali si riducono ed anche il tempo casalingo, una volta concesso almeno alla madre, si sta affievolendo. nuclei che possono contare solo sul monoreddito sono ormai rari. Entrambi i genitori devono lavorare concedendo il prefisso di mono solo al locale dove sono costretti a vivere. Come possono dunque occuparsi di un bambino magari con alcune problematiche? Un affido non si risolve in «ho un po' di tempo, te lo posso donare», oppure in «finalmente un compagno di giochi per nostro figlio». Perché il tempo deve essere un valore e non una mera dimensione, ed il compagno di giochi val bene qualche ora o una scampagnata a Gardaland. I bambini che si prendono in affido devono necessariamente diventare figli e fratelli ai quali riservare la propria attenzione educativa. I genitori affidatari non avranno la piena patria potestà, ma eserciteranno tutti i diritti attivi e passivi legati alla scuola o alla sanità secondo le indicazioni della famiglia d'origine o dei servizi sociali, cercando di compiere scelte che non contrastino il loro credo o non complichino le loro possibilità economiche una volta rientrati in famiglia. Anna traduce le mie semplificazioni in una preoccupata riflessione dibattuta anche a livello nazionale. Prendere un minore in affido è davvero una missione ed una scommessa oggi. Alcune famiglie lo fanno per una scelta ideale, vocazionale, investendo la loro vita su affetti e relazioni più che sul conto in banca, magari facendo dei tagli rispetto ai loro bisogni. Ritengono questa esperienza più costruttiva per loro e per i loro figli, ma anche statisticamente queste prospettive si stanno sempre più riducendo. È prevista anche la richiesta di accoglienza da parte dei single o delle coppie di fatto non sposate, che sono possibili proprio perché l'affido non è la sostituzione della famiglia, ma un supporto. Anche in questi casi cerchiamo di mantenere, come avviene per l'adozione, i criteri dell'età, non meno di 18 e non più di 45 anni di differenza col minore. L'adolescente con il single entra meno in conflitto rispetto alla coppia proprio perché minore è il transfer coppia genitori d'origine. Con le famiglie, infatti, si esplica maggiormente la questione più delicata riguardante l'affido, la doppia appartenenza. I bambini hanno bisogno di sentirsi di qualcuno, è fondamentale per la loro identità e per la loro formazione. Se sono più grandi, come hai visto parlando con Raffaella, comprendono esattamente la distinzione fra le due famiglie e difatti chiamano gli affidatari per nome oppure, nel caso di bambini molto piccoli, distinguono in mamma Angela e mamma Lucia. Ma non sempre per loro è facile vivere questa dualità. Resta comunque importante l'abbinamento con le famiglie giuste, che rispondano alle caratteristiche della progettualità predisposta dai servizi sociali per quel caso specifico. In questi anni abbiamo cercato di stipulare delle convenzioni con loro e con il consultorio del San Vitese, in modo che le famiglie entrino in contatto e ci sia una reciproca conoscenza sulle problematiche da affrontare. Noi invece continuiamo a fare sensibilizzazione, formazione, sostegno e mutuo aiuto grazie ai nostri incontri mensili insieme alle famiglie affidatarie, alla psicologa e alla tutor Cristina, che ora ha preso il posto di Mara. La necessità di un legame molto serrato tra tutti gli attori dei progetti si colloca temporalmente già agli albori dell'associazione. Il nome di un ragazzo, Alessandro, graffia ancora, come un incantesimo infranto, le coscienze degli operatori. Quel nome significa per loro il fallimento estremo di una progettualità o di una capacità analitica di cui non sono artefici, ma la cui vertigine è pari alla profondità dell'abisso rappresentata da quel nome, da quella storia, il terzo affido del noce. Siamo nel 1989 ed Alessandro vive con la madre, una donna con forti disturbi psicologici. Il diritto di esistere di quel bambino è garantito solo da quel piccolo pezzo di mondo, quasi fosse un polmone artificiale, che gli è forzatamente riservato, la televisione. A 4 anni trova accoglienza in un istituto per minori di Udine, dalle suore, poi in una famiglia affidataria di Casarsa e successivamente di San Giovanni. Tutte le dinamiche critiche dell'età esplodono nel confronto acceso con i fratelli e trovano ulteriore sfogo in un'acuta ribellione adolescenziale, in una lotta per la differenziazione. La madre, nel frattempo, si suicida gettandosi sotto un treno. Alessandro ne è impotente spettatore, ma il messaggio gli giunge come un invito inequivocabile a considerare la vita come un vuoto a perdere, priva di senso. Il clima in famiglia diventa ora insopportabile e dopo 7 anni di convivenza i servizi sociali lo affidano ad una seconda famiglia al di fuori dell'ambito del noce. L'irrequietezza che muove in Alessandro è esternata in atti di vero e proprio autolesionismo e la nuova famiglia è costretta ad esistere dopo 2 anni di accoglienza. La comunità Don de Roya di Udine è la nuova prigione delle sue angosce, ma il riallacciamento dei rapporti con la prima famiglia fidataria ha il sapore di una prolungata ora d'aria. Alessandro aveva 17 anni. Si è impiccato all'albero davanti all'istituto. Il ragazzo in quella situazione non era stato sufficientemente supportato, analizza con amarezza Anna. La famiglia sa fare famiglia, ma di fronte a certe problematiche devi mettere in atto degli operatori diversi, l'educatore, lo psicologo, altre forme di sostegno come il tutor. Non può reggere da solo a un intervento terapeutico. Lo abbiamo appreso negli anni, ma ricordo che Gigi, dopo questo caso, si batté con forza affinché le famiglie affidatarie non fossero lasciate sole. «Costi quello che costi», ci disse, «perché questo è il nostro compito». A distanza di 2 decadi, il contributo pubblico alle famiglie è di 410 euro al mese, mentre il Noce, per questo sostegno, percepisce 1000 euro all'anno. Il servizio di tutoraggio incide invece nelle casse dell'associazione per circa 20.000 euro annui. «Costi quello che costi», aveva detto Gigi, «perché nemmeno la vita di un bambino si tradisce per 30 denari». Pagina 97.